Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Ianza.
Bentornati, gentili radioascoltatori, e ben ritrovati. Pensavo che fra le molte cose che è in grado di fare l'essere umano ce n'è una non particolarmente nobile, ma molto interessante. Mentire. Dire le bugie. È un rimprovero comune che si fa a tutti i bambini. Non si dicono le bugie. Non devi dire le bugie. Ecco, già che lo si dica a tutti i bambini, mi si accende una spia. Ma andiamo avanti. Il bugiardo patentato non è certo la persona a cui generalmente si vuole star vicino. E infatti le storie che raccontiamo ai bambini puniscono il bugiardo. Pensiamo a Pinocchio o a Pierino che finge di essere attaccato da un lupo. La morale della storia di Pierino alla fine è che se si raccontano le bugie, prima o poi ci si mette nei guai. Ci possiamo dire tranquillamente d'accordo, niente da dire. Però pure le menzogne non solo esistono, ma fanno parte della nostra quotidianità. Tutti diciamo le bugie. E non sempre sono così da biasimare. Vediamo perché. Intanto dovremmo interrogarci a che titolo chiediamo ai bambini di non mentire. Nel senso, facciamo benissimo ad insegnar loro a non dirci le bugie. Ma se guardiamo a quante ne diciamo noi, beh, adesso non voglio che ci facciamo l'esame di coscienza, quindi leggo le statistiche. Le distaccate statistiche di un paio di ricercatori che hanno misurato, rilevato, quante bugie si dicono conversando. Siamo secondo loro intorno al 60%. Più della metà delle affermazioni che facciamo sono in qualche modo ingannevoli, consapevolmente, perché uno può dire qualcosa di sbagliato, qualcosa di non vero, senza intenzionalità, ma per ignoranza, per esempio. Ma se mentiamo così tanto, e al di là dei numeri mentire è una pratica quotidiana, perché lo riteniamo così sbagliato? O meglio, se lo riteniamo così sbagliato e riprovevole, tanto da inserirlo fra le prime cose che insegniamo ai bambini, perché non possiamo farne a meno? Non vale lo stesso per tutte le cose negative della nostra morale. Non rubiamo tutti i giorni. La maggior parte di noi non ruba mai. Proviamo a pensarci assieme. Innanzitutto, se mentiamo, è perché siamo in grado di farlo. Ovvio, ma non banale. L'insetto stecco mente? L'insetto stecco finge di essere uno stecco per non essere mangiato dai predatori. Perché è in tutto e per tutto uguale a uno stecco, è indistinguibile dalle piante su cui si arrampica. Gli sta dicendo una bugia al suo predatore? Non proprio, perché non lo sa, non è consapevole di farlo. Animali più complessi invece riescono a fare qualcosa di molto elaborato ed intenzionale. Pensare come penserebbe l'altro, quello a cui voglio mentire. Per mentire devo essere in grado di prevedere che cosa penserà l'altro per adeguare il mio comportamento. Non stupisce che più nella natura dell'animale è importante l'interazione con gli altri, più sono sviluppate queste capacità. Nell'uomo questo è evidente alla massima potenza, soprattutto grazie al linguaggio. Il linguaggio ci permette di raccontare una marea di frottole, più che tutti gli altri animali messi assieme. Non tutti, tra l'altro, sono d'accordo nel dire che gli animali mentono nel vero senso della parola. Io non sono fra questi, ma credo che le menzogne degli umani siano più ricche e più interessanti. E non mi stupisce che i più bravi a mentire siano quelli con competenze sociali più sviluppate, i più estroversi e i più socievoli. Di solito le bugie servono a guadagnare qualcosa, ma più che qualcosa di materiale, nel caso di noi umani riguarda un vantaggio psicologico, di considerazione, di vanto se vogliamo. Tutte cose a cui dedicheremo qualche chiacchierata in qualche altra puntata. Ora vediamo un po' invece qualche esempio che ci può aiutare a capire perché la menzogna esiste nelle nostre interazioni ed è anche tollerata, se non incoraggiata addirittura. Ad esempio, se riceviamo un regalo poco gradito da una persona con cui magari non siamo tanto in confidenza, non gli diciamo la verità. Non gli diciamo guarda non mi piace, faremo buon viso a cattivo gioco probabilmente. Un modo di dire fare buon viso a cattivo gioco che viene dal gioco delle carte, in cui dire la verità sulla qualità del gioco che si ha in mano lo rende molto poco interessante, oltre che farci perdere la partita molto in fretta. Nelle culture orientali è giudicato benevolmente il mentire rispetto ai successi personali. Non è ben visto, si apparirebbe vanitosi e gradassi. Si preferisce mentire, nascondere. E questo è socialmente approvato e incoraggiato. Se ci stupisce, dobbiamo pensare che anche nella nostra cultura ci sono degli aspetti di noi che, per quanto veri, è considerato poco educato condividere con gli altri. Come vedete, non tutte le bugie vengono per nuocere. Pensate di organizzare una festa sorpresa a qualcuno senza dirgli nemmeno mezza bugia. Le bugie permettono di rendere molto più complessi e interessanti i rapporti sociali, e non sempre in peggio. A questo punto passerei, ma proprio a volo d'uccello, sulle menzogne fra partner. Tasto spesso dolente. Ci si interroga su che grado di apertura tenere. Voglio dire solo una cosa, non voglio rischiare di dare consigli non voluti e non richiesti, quindi faccio solo un'osservazione che mi sembra pertinente, anzi due. La prima è che mentire è più problematico, anche se si vuole farlo a fin di bene, tra virgolette. Prima di tutto perché generalmente un rapporto intimo di lunga durata impone un notevole grado di fiducia e condivisione e anche di onestà, più o meno esplicitato anche. Quindi già mentire è un problema in sé. Ma non solo, e veniamo al secondo aspetto, tanto più uno è esperto sui modi di comunicare dell'altro, tanto è più bravo a pizzicarlo quando dice una bugia. Mentire fra partner è più difficile perché bisogna essere dei mentitori molto più abili. E non tutti siamo ugualmente abili, né a mentire, né a svelare le bugie dell'altro. Abbiamo detto che mentire è un atto intenzionale. Non si può mentire senza sapere che si sta mentendo. Mi domanderei allora che cosa ci accade mentre mentiamo, siccome ne siamo consapevoli, e la consapevolezza generalmente ha un effetto sul nostro corpo e sul nostro pensiero. E chissà che da questi aspetti non si possano scoprire le bugie. In effetti ci sono dei comportamenti particolari mentre si mente. La tendenza è quella di non voler far vedere che si sta mentendo. Quindi più o meno consapevolmente si limitano quelle manifestazioni corporee che pensiamo possano permettere all'altro di scoprirci. Le idee che abbiamo su come uno reagisce quando racconta bugie sono però abbastanza poco precise. Pensiamo generalmente che quando si raccontano le bugie uno sia nervoso, che non riesca a stare fermo, seduto, che tamburellerà sul tavolo o si arrotolerà le ciocche dei capelli con le dita, che non riuscirà a tenere lo sguardo fisso appunto per paura di essere letto dentro e scoperto, e quindi distoglierà lo sguardo. Invece non è proprio così. C'è sicuramente un'attivazione emotiva, tanto più grande quanto più è grossa o importante la balla che stiamo raccontando, ma la tendenza è quella di limitare appunto tutte quelle manifestazioni che crediamo tipiche dei mentitori. Quindi paradossalmente, quando uno racconta bugie, tiene lo sguardo fisso, rimane più rigido, più fermo, fa meno gesti di quanti non ne faccia quando dice la verità. Cambia il tono della voce, che diventa più acuta. Questo è involontario, dipende in gran parte dall'attivazione emotiva, che comunque si può imparare a controllare. Quello che cambia è anche il contenuto. Quando mentiamo, più difficilmente ammettiamo di avere dei vuoti di memoria. Li riteniamo sospetti, così come le correzioni spontanee e i dettagli secondari. Tutti siamo abbastanza convinti, a torto, di essere dei campioni della bugia. E questo è interessante perché le bugie guidano e tessono molte nostre interazioni. Non è necessariamente un bene, anzi, ma una cosa abbastanza originale è che non sempre scoprire una bugia cambia qualcosa. Ad esempio, quando ci fanno un complimento mentendo spudoratamente, e noi siamo perfettamente consapevoli che ci stanno mentendo, questo non vuol dire che non ci faccia piacere. Insomma, più ci penso e più credo che, senza la possibilità di mentire, non so proprio immaginare come sarebbe il mondo, ma sono abbastanza sicuro che sarebbe più noioso. E anche se fossimo sempre in grado di scoprire le bugie che ci dicono, sia perché non è psicologicamente possibile. Cioè, se ti dico ho un gettone del telefono in tasca, è abbastanza facile verificare se dico la verità o no, basta farmele vuotare. Ma se ti dico oggi sono un po' triste, puoi credermi o no, ma non c'è modo di verificare se quello che dico è vero, a meno di entrarmi nella testa, diventando me. È un confronto che non possiamo fare. E non solo. A volte preferiamo fidarci piuttosto che dubitare, soprattutto nel caso di contenuti che riguardano i sentimenti. Dopotutto, chi inquisisce tanto non solo non scopre più bugie degli altri, ma risulta anche poco simpatico con tutte quelle domande. Direi che c'è anche spesso una sorta di piacere nel farsi ingannare, nel credere alle bugie a cui scegliamo di credere. Un modo di convivere con una parte importante del nostro mondo di interazioni. Io vi ringrazio della vostra compagnia, vi saluto con affetto e vi do appuntamento qui per la prossima puntata di Sempreverdi.
I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Janzat.